Oggi vogliamo continuare con il ciclo di predicazioni che abbiamo iniziato qualche mese fa, col titolo Gesù Cristo è il Figlio di Dio da gustare e vedere per meglio adorare e servire. Il titolo della predicazione di questa mattina è Il glorioso e salvifico sacrificio di Cristo per il riscatto dei peccatori. Per la riflessione di questa mattina vorrei invitarvi ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 2 della lettera agli Ebrei, versetti dal 14 al 18 leggeremo. La parola del Signore dice così: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò, egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Quindi questa mattina parleremo del glorioso e salvifico sacrificio di Cristo per il riscatto dei peccatori. Chiediamoci però, riscatto da cosa o da chi? Al versetto 14 si parla della distruzione di colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Allora il diavolo è noto anche come il nome di Satana e talvolta anche come Lucifero. Quindi questa mattina parleremo anche di Satana, il nemico delle nostre anime. La parola Satana, nel suo significato originale, significa avversario ed è uso comune usata per riferirsi al capo dei demoni che, per aver cercato di essere uguale a Dio, fu scacciato dal cielo e ora, insieme alle potenze infernali, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, dice prima Pietro, capitolo 5, versetto 8. Sentiamo parlare di lui dopo la creazione, quando nella forma di serpente è in attesa di ingannare i nostri progenitori, Adamo ed Eva. Viene chiamato Satana nel libro di Giobbe, dove apprendiamo che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno e in mezzo a loro andò anche Satana. Poi leggiamo anche nel libro delle Cronache che Satana istigò Davide a fare il censimento di Israele, prima Cronache capitolo 21 versetto 1. Nel Nuovo Testamento poi lo troviamo con un nome diverso. A volte viene chiamato il maligno perché lui stesso è il male e ci tenta di commettere il male. A volte è chiamato il principe delle potestà dell'aria e ancora lo spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, perché egli domina sull'aria e sul mondo intero e tutti quelli che non sono nati da Dio ghiacciano nel maligno, ci dice prima Giovanni capitolo 5 versetto 19. Allora, come abbiamo detto, il titolo della predicazione è Il glorioso e salvifico sacrificio di Cristo per il riscatto dei peccatori. Suddividiamo questo tema in tre sottotitoli. In primo luogo, l'opera gloriosa di Cristo, salvezza dei peccatori. Secondo luogo, vediamo l'opera di Satana, separare l'umanità da Dio. E per terzo, l'impegno del credente, combattere le tentazioni. Vediamo in primo luogo però il contesto di questo brano. Allora, l'autore della lettera agli ebrei sta parlando ai cristiani di origine ebraica per esplorarli a sperare in Cristo Gesù, nostro unico Salvatore, l'unico Mediatore, l'unico autore della salvezza. Infatti al versetto 10, sempre del capitolo 2, l'autore dice che per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose rendesse perfetto per via delle sofferenze l'autore della loro salvezza. Quindi Gesù Cristo è il grande capitano della nostra salvezza. Lui ci ha liberato dalla schiavitù di Satana. Lui ha sconfitto il gran nemico dell'umanità e noi non dobbiamo fare altro che combattere coraggiosamente sotto il suo stendardo e andare avanti di vittoria in vittoria. Quindi vediamo il primo punto, l'opera gloriosa di Cristo, la salvezza dei peccatori. In questi quattro versetti che abbiamo letto della lettera agli ebrei, possiamo vedere chiaramente l'opera gloriosa di Cristo, cioè la salvezza dei peccatori. Vediamo brevemente come ha fatto il Signore a rendere possibile questa opera. Allora, in primo luogo, al versetto 14, vediamo che Gesù ha partecipato umanamente con la sua morte. Infatti il testo dice, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli, cioè Gesù Cristo, pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Il Signore Gesù allora si è identificato con tutti noi peccatori, affinché potessimo ottenere misericordia e perdono. Ovviamente il nostro peccato ci teneva lontani da Dio, perché il peccato non può convivere con la santità di Dio. Di conseguenza, nessun uomo può resistere davanti alla sua presenza. Ma, in secondo luogo, vediamo che Gesù viene in aiuto alla discendenza di Abramo, cioè i peccatori salvati per fede. Al versetto 16 leggiamo che Gesù non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. L'opera gloriosa di Gesù consiste proprio in questo. Lui che non aveva conosciuto peccato, adesso ha preso su di sé i nostri peccati. Egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere l'espiazione del peccato del popolo, dice il versetto 17. In terzo luogo, Gesù stesso ha sofferto la tentazione. Nel versetto 18 leggiamo che egli stesso ha sofferto la tentazione e può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Possiamo ricordarci allora che Satana cercò anche di instillare nella mente del nostro Signore Gesù il pensiero dei grandi regni del mondo e della gloria che gli avrebbe offerta se in cambio lo avesse adorato. Questo possiamo vedere in Matteo capitolo 4 versetti dall'1 all'11. Ma Gesù Cristo, il secondo Adamo, e sconfisse Satana con la parola di Dio. Infatti leggiamo in questo testo tre volte che rispose, sta scritto. John Piper nel suo libro Vedete e gustate Gesù Cristo dice così, Cristo ha trionfato su di lui non facendolo cessare d'esistere, ma lasciandolo vivere e restare a guardare mentre milioni di santi trovano perdono dai loro peccati e volgono le spalle a Satana a causa della gloria superiore della grazia di Cristo. Cari fratelli, sorelle, amici, soltanto l'opera meravigliosa del Signore Gesù nella croce fa sì che anche noi, che siamo nati nel peccato, possiamo essere parte della sua misericordia. L'Apostolo Paolo lo dice in queste parole. Cristo ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di lui per mezzo della croce. Colossesi 2, versetto 15. Quindi se siamo salvati dai nostri peccati, è soltanto per mezzo della croce di Cristo. Grazie al sangue di Cristo i nostri peccati sono perdonati e la potenza di Satana di distruggere le anime è vanificata per tutti coloro che sono in Cristo. L'opera gloriosa di Cristo sta proprio in questo, che mentre noi eravamo ancora senza forza, ci dice Romani capitolo 5, versetto 6, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Cioè, Cristo ha dato la sua vita per me e per te. Se non fosse per il glorioso e salvifico sacrificio di Cristo, tutti quanti vivremo ancora nei nostri peccati. Se non fosse per la morte del Signore Gesù nella croce, per i nostri peccati, e se non fosse risorto dai morti, vana sarebbe la nostra fede, ci dice Prima Corinzi capitolo 15, versetti 13 e 14. Allora, Cristo è tutto. Cristo è supremo, è il capo della Chiesa. Cari amici, anche voi che ancora non credete in Cristo, questo messaggio è anche per voi. Quando anche i vostri peccati fossero in numero maggiore dei capelli della vostra testa, o di un colore più luminoso dell'escarlato più acceso, i meriti della morte del Signore Gesù sono infinitamente superiori e la fede nel suo sangue li renderebbe bianchi come la neve, così come ci dice Isaia capitolo 1, versetto 18. Quindi dovete soltanto andare a Cristo guardando a Lui come l'unico Signore che è morto per salvare i peccatori. Andate a Lui, ditele che siete dei peccatori perduti, imperfetti, miserabili e che non ne meritate altro che l'inferno. E quando andrete così al Signore Gesù Cristo, confidando pienamente in Lui, vedrete che Egli è un Salvatore potente e benevolo. Egli mette il suo spirito in voi, toglie il cuore di pietra e vi dà un cuore nuovo, un cuore di carne. Non resistete dunque al Signore, ma andate a Lui non per la vostra forza, ma in virtù della forza di Cristo Gesù. Così vogliamo vedere il secondo punto, l'opera di Satana, separare l'umanità da Dio. Quindi abbiamo visto che il testo di questa mattina ci parla dell'opera meravigliosa, l'opera gloriosa di Gesù Cristo, la salvezza dei peccatori. Però possiamo notare che in tutta la Sacra Scrittura Dio nel Trino compie quest'opera meravigliosa di salvare i peccatori, ma senza eliminare completamente Satana. Infatti, se l'opera meravigliosa di Cristo è quella di salvare i peccatori, c'è dall'altra parte l'opera di Satana, cioè allontanare l'umanità da Dio. Satana è colui che crea, attraverso la menzogna, separazione, frattura e inimicizia tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio e anche tra gli uomini stessi. L'opera di Satana è ancora vigente. Infatti Satana continua a rendere ciechi, ci dice Seconda Corinzi 4:4, a tentare, ad ingannare, a gettare in prigione, a rendere schiavi, ci dice Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 26. Satana continua a distruggere la carne, Prima Corinzi 5:5. Allora, non pare né privato dalla sua forza, né distrutto. La domanda che ci viene spontanea è questa. Perché il Signore Gesù non ha distrutto completamente, o almeno non ha messo un freno alla sua perniciosa influenza? E forse perché Cristo non è in grado di fermarlo? No, assolutamente no. Infatti, diversi testi della Sacra Scrittura illustrano l'autorità e il potere di Cristo di trattenere ed eliminare Satana e i suoi demoni. Per esempio, Matteo capitolo 1, versetto 27. Cristo comanda perfino agli spiriti immondi ed essi ubbidiscono. Luca capitolo 22, versetto 31 al 32. Vediamo che quando Satana è lasciato libero di agire, è solo dietro la divina concessione di Dio. Seconda Corinzi capitolo 12, versetto dal 7 al 10. Possiamo vedere che anche se l'espina nella carne di Paolo è un inviato di Satana, non di meno Cristo fa sì che questo favorisca l'umiltà di Paolo e manifesta il potere proprio di Cristo. E in Apocalisse 20, versetti dal 2 al 10, possiamo leggere che Dio legherà Satana per 1000 anni e poi finalmente lo getterà nello stagno di fuoco. Quindi la decisione di lasciare Satana nel mondo non dipende dal fatto che Cristo non abbia il diritto e la potenza di allontanarlo, ma allora qual è la ragione? John Piper, sempre nel libro Vedete, gustate Gesù Cristo, dice così: Cristo deve avere davvero un forte interesse nel fatto che Satana continui ad esistere, dal momento che pur avendo il diritto e la potenza per annientarlo subito, lo sconfigge per gradi e a costo della sua stessa vita. Infatti nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 8, leggiamo che per questo è manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Ma come fa a farlo? Versetto 14 che abbiamo letto della lettera degli Ebrei ci fornisce la risposta. Allora, in altre parole, egli è divenuto partecipe della natura umana per ridurre l'impotenza mediante la morte di colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Cristo si è fatto uomo in modo tale da poter morire e morendo distruggere le opere del diavolo. Ciò vuol dire che l'obiettivo di Gesù Cristo di sconfiggere il diavolo deve essere qualcosa di diverso dalla semplice eliminazione della mortifera influenza di Satana, cosa che ovviamente avrebbe potuto realizzare semplicemente come l'ordine vai all'inferno, e il diavolo lo avrebbe ubbidito come un giorno lo farà. L'obiettivo di Gesù Cristo è proprio quello di distruggere le opere del diavolo, perché il diavolo purtroppo anche oggi continua a tentare. Egli è anche un essere potente in grado di tentare. Indubbiamente possiamo dire che è un nemico potente, però non possiamo dubitare che per poter usare la sua forza deve prima essere autorizzato da Dio. Quindi se Dio avesse semplicemente annientato Satana, non sarebbe stato così chiaro che Dio è allo stesso tempo più potente, più forte, infatti è l'Onnipotente. Il versetto 14 ci dice inoltre che Satana aveva il potere sulla morte, nel senso che era lui a brandire il letale dardo della morte. Ma ora, grazie al sangue di Cristo, i nostri peccati sono perdonati e la potenza di Satana di distruggere le anime è vanificata per tutti coloro che sono in Cristo. Il punto è che Satana viene sconfitto per mezzo della morte di Gesù. Infatti, come abbiamo letto al versetto 14, Signore Gesù divenne simile a noi per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, il diavolo. Gesù Cristo doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, abbiamo letto al versetto 17, per essere misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Cari fratelli, sorelle, amici, il Signore Gesù ha disarmato Satana di quella unica arma che poteva condannarci, il peccato non perdonato, cioè l'incredulità, perché chi crede in Gesù non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, Giovanni capitolo 3 versetto 18. Quindi soltanto il peccato non perdonato può condannare l'anima a fare della morte la porta dell'inferno invece che dal cielo. Cristo morì quale nostro perfetto sostituto. Paolo lo dice così in Colossesi 2, versetto 14. Dio ha cancellato il documento a noi ostile, i comandamenti che ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. In tal modo l'arma della legge veniva tolta di Satana e non può più servirsene per condannare il suo popolo, il popolo di Dio. Quindi il modo in cui Satana può distruggere l'anima non è tramite sedute spiritiche, apparizioni, malattie o persecuzioni, ma soltanto assicurandosi la colpa del nostro peccato. Ma grazie se siano rese a Dio, dice l'Apostolo Paolo, che ci dona la vittoria per mezzo di Cristo. Infatti leggiamo in Prima Corinzi capitolo 15, versetti 55 e 57 queste bellissime parole. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora, il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Così vediamo l'ultimo punto, l'impegno del credente combattere le tentazioni. Al versetto 18 del nostro testo leggiamo che, infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Allora, come abbiamo detto, se il primo Adamo fu tentato proprio nel giardino, Gesù Cristo, il secondo Adamo, sebbene fosse un figlio, fu portato quale nostro rappresentante dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato del diavolo. Ma Ebrei 4,15 dice che egli stesso è stato tentato come noi in ogni cosa, ma senza commettere peccato. Quindi anche noi, mentre viviamo la nostra vita in questo mondo, è normale che le tentazioni proseguano, perché senza dubbio Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, come ci dice Luca capitolo 22 versetto 31. Ma non dobbiamo temere, perché colui che è con noi è molto più potente di colui che è contro di noi, come ci dice Romani capitolo 8 versetto 31. Gesù Cristo, il nostro grande sacerdote, è esaltato alla destra di Dio, dove è seduto per intercedere per noi, affinché la nostra fede non venga vana. Infatti, in tutta la storia della Chiesa, non c'è nessuno, proprio nessuno, tra tutti i devoti profeti, i gloriosi apostoli, i nobili eserciti dei martiri, e gli spiriti di uomini e donne giusti santificati dal Signore, che sulla terra non furono assaliti degli attacchi dei dardi infuocati del maligno. Quindi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo aspettarci anche noi le tentazioni, sofferenze, dolori, in un modo o in altro, in ogni momento della nostra vita. Ovviamente, trattandosi anche di battaglie spirituali, non dobbiamo mai aspettarci un attimo di pausa da parte del nostro avversario, il diavolo, o pensare che il nostro combattimento contro di lui sia concluso. Infatti Giovanni Calvino, nel libro dell'Istituzione della Religione Cristiana, ha scritto queste parole che vi leggo. Consapevoli della vicinanza del nemico, nemico pronto, audace e robusto, abile in sotterfugi, ripieno di macchinazioni, esperto nella scienza di combattere e instancabile nei suoi propositi, non rimaniamo addormentati in atteggiamenti di noncuranza talché egli possa opprimerci, ma al contrario manteniamoci forti e pronti a resistergli. E dato che la battaglia finisce solo alla morte, rimaniamo fermi e costanti nella perseveranza, soprattutto conoscendo la nostra debolezza e incapacità, invochiamo Dio, nulla intraprendendo senza la fiducia nel suo aiuto, poiché Lui solo può armarci, dandoci consiglio, forza e coraggio. Quindi se i nostri peccati sono perdonati per amore di Cristo, Satana non ha più le armi letali da usare contro di noi. Ci può ferire, far soffrire e minacciare, ma non ci può separare dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore, ci dice Romani 8:39. Quindi può continuare a tentarci, ma Dio il Signore ha promesso che non saremo tentati oltre le nostre forze, ma con la tentazione ci darà anche la via di uscirne. Prima Corinzi capitolo 10, versetto 13. E non solo, perché a chi sopporta la prova, il Signore ha promesso la corona della vita, ci dice Giacomo 1:12. Sempre parlando di questo testo, John Piper ha commentato: se Cristo annientava subito i diavoli e i demoni, cosa che poteva fare con la sua incisiva potenza, sarebbe vista come gloriosa, ma la superiorità della sua grazia e della sua autorità non risplenderebbe di quella stessa luce che risplende quando gli esseri umani rinunciano alle lusinghe di Satana e prendono piacere nella superiore gloria di Cristo. Rileggo questo passo. Se Cristo annientava subito i diavoli e i demoni, ovviamente cosa che poteva fare, con la sua incisiva potenza sarebbe vista come gloriosa, ma la superiorità della sua grazia e della sua autorità non risplenderebbe di quella stessa luce che risplende quando gli esseri umani rinunciano alle lusinghe di Satana e prendono piacere nella superiore gloria di Cristo. Quindi, alziamoci e invochiamo il nostro Dio. Ovviamente il nostro nemico spirituale non è morto, ma si nasconde in luoghi segreti in attesa dell'opportunità migliore per ingannarci. Se dunque vogliamo comportarci come buoni soldati di Gesù Cristo, dobbiamo sempre stare in guardia e mai deporre le armi spirituali della quale ci parla Efesini capitolo 6, versetto dal 10 al 20, che dopo vedremo. Quindi, se anche Satana e il resto dei suoi spiriti apostati sono potenti in confronti a noi, comparati all'Onnipotente, sono deboli come vermi più vivi. Dio infatti li ha custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio, dice Giuda versetto 6. Essi, cioè diavoli, potranno agire fino al limite stabilito dal Signore, ma non oltre. E quando Dio il Signore deciderà, tutti i loro piani perversi e malvagi saranno annientati. Satana ovviamente ci tenta e ci sfrutta. E come dice Pietro nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 8, il nostro avversario va intorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Però il consiglio di Pietro, versetto 9, è proprio questo. Resistetegli stando fermi nella fede. Quindi restiamo fermi e vigilanti per servire il Signore e resistere alle tentazioni di Satana. Quindi ringraziamo e lodiamo il nostro Dio Netrino per il glorioso e salvifico sacrificio di Cristo, perché soltanto per mezzo di Lui tutti coloro che credono in Lui possono ricevere salvezza. Infatti, strappare i peccatori delle mani di Satana per mezzo del sacrificio di Cristo, che si è fatto carico del peccato, è stata una vittoria più gloriosa del semplice annientamento del nemico. Quindi il nostro impegno, la nostra forza, non dipende da noi, ma da Dio, perché alcuni confidano nei carri, altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi, dice Salmo capitolo 20, versetto 7. Perciò, e per concludere, cingiamoci i fianchi con la cintura della verità e mettiamo l'elmo della salvezza donataci da Cristo, come abbiamo detto in Efesini capitolo 6, versetto 10 al 20. Pregando ovviamente in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. E più di tutto, prendiamo la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e lo scudo della fede, con il quale possiamo spegnere i dardi infuocati dal maligno. Quindi, leggiamo continuamente la parola di Dio e preghiamo in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vediamo a questo scopo con ogni perseveranza. Amen.